Abolizionismo, piccoli passi per, è un progetto indipendente di Araya Onlus che indaga il funzionamento delle strutture in cui si esplicita il sistema punitivo nel nostro paese. Noi siamo Zoe, Giuseppe, Franco e Federica e il tema della puntata di oggi è la stratificazione dell'oppressione carceraria.
In carcere ci si ammala. Giramenti di testa e vertigini si presentano spesso già dai primi giorni. Una persona detenuta su tre perde le capacità olfattive e subisce una riduzione della vista. Molte donne perdono le mestruazioni e incorrono in numerosi problemi ginecologici. È praticamente certo andare incontro a problemi intestinali, dentali e polmonari. Oltre questo, non è raro dover fare conti con patologie infettive, dalla scabbia all'HIV, per non parlare della cura in senso più ampio. Il carcere è un occhio che ti osserva da un solo punto di vista. Quanto più sei marginalizzata fuori, tanto meno sarai vista dentro. Non c'è spazio d'ascolto per i tuoi bisogni, le tue sensazioni, la tua rabbia e le tue paure. O assecondi quello sguardo o conservi te stessa. In ogni caso, non sarai mai guardata.
In questa puntata ci concentreremo su cosa significa essere malati in un luogo in cui la cura è profondamente assente e anche su cosa vuol dire avere necessità non maschili in un contesto fatto su misura maschile. Per farlo abbiamo intervistato Valentina Calderone, garante delle persone private di libertà della città di Roma, e Francesca Tricarico, regista e curatrice del progetto Le donne del muro alto. Abbiamo chiesto poi a chi con tutto ciò ha dovuto e deve scontrarsi duramente in prima persona di raccontarci la propria storia. Sono solo brevi testimonianze, ma speriamo possano farsi portavoce di una moltitudine troppo spesso silenziata, che ogni giorno subisce ingiustizie e violenze. Intanto, buon ascolto.
Carcere sconta una doppia pena. Bisogna fare un po' di cronistoria per capire la cosa. Allora, fino all'aprile del 2008 la sanità penitenziaria veniva gestita dal DAP con vie decisionali molto più brevi e tutto sommato funzionava molto meglio. Io ho conosciuto sia il sistema appunto DAP che il sistema ASL, che è subentrato nell'aprile appunto 2008. Allora, mentre i detenuti che soffrono di malattie psichiatriche oppure sono tossicodipendenti sono veramente abbandonati, nel senso che nessuno si impegna più di tanto di aiutarli, di curarli. Perché? Perché sanno esattamente che fuori non c'è la possibilità o non c'è alcuna struttura disposta a prenderli in carico e dunque sanno e danno per scontato che questi qui la loro pena la scontano in carcere. Dunque cosa fa l'ASL? L'ASL somministra psicofarmaci per tenerli calmi, per evitare che ci siano conflitti, per evitare che ci siano tensioni. Dunque la cura, se vogliamo chiamarla così, si limita alla somministrazione di psicofarmaci e poi ovviamente della terapia farmacologica che va somministrata, ma tutto si ferma lì. Una vera e propria cura, un impegno per migliorare la loro situazione clinica in effetti non esiste. Chi invece soffre di una patologia diversa e una patologia grave, cosa deve sperare? Deve sperare che ci sia un medico che è disposto ad andare contro la linea dura del governo, che poi è il governo, cioè è la regione che nomina i dirigenti dell'ASL, l'ASL poi che scarica sui dottori, e dunque i dottori per compiacere all'ASL cercano di mantenere la linea del governo, diciamo così, e dunque cercano di tenere in carcere il più possibile le persone. Dunque, se hai una patologia seria, devi sperare di avere un medico che è disposto ad andare contro questa filosofia, che è disposto a dire e scrivere al magistrato di sorveglianza che sei incompatibile con la detenzione in carcere, altrimenti sei condannato più o meno a morire in carcere. Perché so per esperienza, perché sono stato in 7 centri clinici italiani, e perfino i periti nominati dei vari tribunali, tutti senza eccezione, hanno detto che i centri clinici delle carceri italiane hanno dei macchinari che sono medievali, cioè gli strumenti clinici sono medievali, dunque la cura è scarsissima. Dunque, cosa ti serve? Ti serve appunto il medico del carcere che ti dichiara di essere incompatibile col carcere, altrimenti ci vuole un perito tuo, ma soprattutto ci vuole un magistrato di sorveglianza che è disposto a mettere la salute del detenuto, metterla prima della sicurezza e prima della sicurezza della comunità, e dunque che mette il detenuto gravemente malato in una clinica, in un ospedale oppure in detenzione domiciliare. Purtroppo questo non avviene, o avviene raramente. Avviene quando hai dei medici legali che si battono per te, che mettono alla stretta il magistrato di sorveglianza, altrimenti tendenzialmente il malato, anche gravemente malato, rimane purtroppo in carcere con rischio di morire.
Se avere problemi di salute è faticoso nella quotidianità di un individuo libero, figuriamoci come può esserlo per una persona detenuta. Attualmente il supporto e la cura all'interno delle carceri sono questioni molto complicate.
Come funziona la cura in carcere? Forse la prima domanda che dovremmo porci è: come può una società malata curare? Come può una società che non ha voglia e che non ha la forza di vedere le proprie ferite, le proprie piaghe, curare quelle ferite e quelle piaghe? Se le condizioni della nostra sanità pubblica, della nostra cura in Italia oggi sono delle condizioni estremamente complesse e complicate, il carcere come sempre ci fa da cassa di risonanza del nostro stato appunto di salute, e non può che essere davvero complicato. Basti pensare a tutte le persone che soffrono di problemi di salute mentale. Il carcere non è certo il luogo in grado di accoglierle, sostenerle, per curarle e far sì che non siano più nelle condizioni di compiere il reato, spesso legato proprio al loro stato di salute mentale. E questo è anche per tutte quelle persone che soffrono ad esempio di dipendenze. L'esperienza che ho maggiore è quella legata alla detenzione femminile, quanto sia complicato tutto l'aspetto della cura sanitaria legata alle patologie ginecologiche. Quando si entra in carcere, spesso le donne cominciano nei primi mesi ad avere delle emorragie, oppure gli sparisce il ciclo. Quanta l'attenzione nei confronti di questa specificità puramente femminile ancora non è adeguatamente soddisfatta. Ma la cura non passa solo attraverso la cura della patologia, della malattia, della sanità. Esiste poi la cura legata all'attenzione, della comprensione delle cause che hanno portato a compiere il reato. Comprendere le cause non vuol dire giustificare, ma vuol dire prevenire affinché il reato non si ripeta, affinché non ci sia la recidiva. E se noi pensiamo al sovraffollamento delle carceri oggi e diviene veramente complesso e forse con una volontà non sufficiente da parte di questa società cieca di prendersi cura non dell'altro ma di se stesso, di se stessa.
La situazione si aggrava quando le necessità individuali, per esempio quelle femminili, non sono contemplate e l'idea stessa di cura risulta paradossale. Ecco cosa ne pensano Valentina Calderone, garante delle persone private di libertà della città di Roma, e Francesca Tricarico, regista e curatrice del progetto Le donne del Muro Alto.
Allora, il carcere è una struttura sicuramente pensata da maschi, ad uso ed utilizzo dei maschi in tutti i sensi, quindi sia dal punto di vista, diciamo così, dell'idea no, del contenimento e della sicurezza. La maggior parte della polizia penitenziaria è comunque composta da agenti maschi, la maggior parte della popolazione detenuta è composta da maschi l'idea, no, della reclusione passa tanto attraverso, diciamo così, a una segregazione che ha un connotato di genere molto specifico. Questo fa sì che poi quella piccola percentuale di donne detenute nel nostro paese è un numero che oscilla più o meno sempre tra il 4 e il 5%. Ovviamente dobbiamo tenere in considerazione anche le donne trans, che sono un po' sparpagliate, a volte in sezioni specifiche, a volte invece, diciamo così, senza alcuna rete di protezione e messe all'interno di sezioni ordinarie. Pensare come dire, a come quell'istituzione può innanzitutto capire delle esigenze diverse, che sono delle esigenze che si porta, diciamo così, il genere femminile, ma che si porta in termini pratici, quindi di proprio esigenze quotidiane di gestione della vita, che possono essere veramente che cosa significa avere le mestruazioni una volta al mese, che cosa significa avere dei dolori mestruali, per esempio, in un luogo in cui non puoi avere delle medicine tue dentro la stanza, ma in che cosa significa l'idea che tu hai del tuo corpo, che cosa significa diciamo così, quanto poi le statistiche e gli studi su questo dicono che le donne soffrono molto più all'interno dell'ampio raggio, dell'ampia possibilità dei disturbi, diciamo così, psicologici e psichiatrici. Le donne in carcere soffrono molto più di patologie d'adattamento, quindi hanno, no, un impatto molto diverso con quella che è la privazione della libertà. L'idea e l'utilizzo comunque della forza e della violenza e comunque la costrizione che si porta dietro, no? L'idea del carcere, cioè la stessa privazione della libertà, diciamo, è credo abbastanza in contrasto con quella che poi dovrebbe essere un'idea anche di diciamo così, evoluzione, no? Di un sistema, da un sistema patriarcale a un sistema che sia sicuramente quantomeno più comprensivo, più rispettoso di differenze e di esigenze diverse. Quindi sicuramente non è il carcere il primo luogo in cui no, questa trasformazione o questo passaggio può essere fatto. E come tutti i luoghi chiusi, come tutte le istituzioni totali, le resistenze no, che il carcere ha sono gigantesche e la velocità di cambiamento e la velocità anche di adeguarsi è molto più lenta rispetto a cose che succedono no, all'esterno. Basti solo pensare che a gran voce da anni si chiede che venga istituito un ufficio apposito che si occupi della detenzione delle donne all'interno del Ministero della Giustizia, del Dipartimento, e questo non si riesce a fare, no? Quindi non si riesce neanche a strutturare, a pensare, ad immaginare un ufficio che possa avere uno sguardo differente sulla diversità che comporta la detenzione delle donne. Thank you.
Perché si parla di carcere pensato al maschile? La risposta che spesso ci viene data è perché le donne sono meno. Effettivamente le donne delinquono di meno, un fenomeno ancora non abbastanza studiato, a cui non c'è una risposta adeguata ad oggi. E quindi spesso le donne si trovano a vivere il loro periodo detentivo all'interno di istituti penitenziari maschili in sezioni separate dedicate a loro. Sono pochi gli istituti penitenziari prettamente femminili, e questo fa la differenza, perché un carcere femminile, esclusivamente femminile, è un carcere che ha una visione, un'attenzione e una cura maggiore legato alle esigenze delle donne. In questo discorso però troppo spesso ci si dimentica, ci si vuole dimenticare, la situazione delle donne transgender, che per il nostro sistema penitenziario e giudiziario vengono riconosciute come uomini e quindi devono scontare la loro pena all'interno delle carceri maschile in una sezione separata, quindi con molto spesso la possibilità di accesso a servizi e attività inferiori rispetto al resto delle sezioni degli istituti. La situazione diventa ancora più complicata per quanto riguarda quelle persone che vengono riconosciute come donne dal nostro Stato e quindi si trovano a vivere la loro detenzione all'interno di un carcere femminile e non hanno ad esempio la tutela delle donne transgender di stare in una sezione a parte, ma si trovano a vivere la loro detenzione all'interno delle sezioni comuni. Un fenomeno complesso, perché la nostra società non è ancora pronta a riconoscere la molteplicità delle esigenze e la molteplicità delle persone che attraversano il luogo carcere.
Sia per Valentina Calderone che per Francesca Tricarico non esistono alternative all'abolizionismo e bisogna iniziare a fare i primi passi in questa direzione.
Ci sono i primi passi in un'ottica abolizionista. Sicuramente dovremmo iniziare a porre l'attenzione su ciò che oggi porta a una riduzione della recidiva all'interno di un sistema che sicuramente non soddisfa l'articolo 27 della nostra Costituzione, l'articolo 1 dell'ordinamento penitenziario, per citarne alcune, la cui funzione appunto è la riduzione della recidiva. Basti pensare ad esempio che le persone che hanno accesso ad un lavoro, ad una formazione, quando escono dalle carceri hanno una riduzione della recidiva del 60% circa, e quindi questo già ci racconta tanto della nostra società e delle persone che attraversano il carcere, per non parlare poi della riduzione della recidiva legata alle persone che hanno accesso a nuovi strumenti culturali, all'istruzione, dove fanno dei percorsi di maggiore conoscenza di sé e dell'altro, dei confini fra i propri diritti e i propri doveri, dell'accesso a percorsi di accompagnamento all'esterno che gli permettano di allontanarsi dalle condizioni che li hanno portati a compiere il reato. La differenza sta negli incontri ad oggi che si fanno in questi luoghi, dal carcere in cui si arriva, dall'area educativa che c'è, dalla direzione che c'è, dalle opportunità che ci sono all'interno. Quindi la nostra attenzione dovrebbe essere concentrata sugli elementi che ci permettono il cambiamento del singolo e il cambiamento della collettività. Le cose che non funzionano ce le ripetiamo continuamente ed è giusto continuare a ripeterci e lottare affinché queste cose cambino, però secondo me nell'ottica dell'abolizionismo bisogna cominciare a porre una grande attenzione a tutti quegli elementi che ci danno la possibilità di avere dei percorsi realmente di cambiamento, cambiamento legato non al singolo che compie il reato, che è necessario, ma alla società che faccia sì che quel reato non si ripeta.
Allora, pensare in termini abolizionisti significa innanzitutto pensare a che cosa, diciamo così, possiamo fare a meno, e mentre pensiamo a quello di cui possiamo fare a meno, pensare a come costruire no? qualcosa accanto. Ci sono delle grandi abolizioniste afroamericane che no, dicono che l'abolizionismo non è distruzione, non è assenza, abolizionismo è costruzione, è presenza, è esserci, e quindi questo implica ovviamente, diciamo così, una suddivisione molto più grande della responsabilità, toglierci no, dall'ottica che la responsabilità di un reato riguardi solo la persona che quel reato l'ha compiuto, significa provare, diciamo così, ad indagare, a vedere e a guardare con altri occhi quello che succede nelle nostre comunità, che possono essere grandi o piccole, che possono essere no, molto estese o infinitesimamente concentrate, ma questo significa pensare in maniera abolizionista, significa provare a riappropriarci di un pezzetto della responsabilità delle cose che accadono. Il carcere, quello che fa è, diciamo così, o che ci consente, più che quello che fa, ci consente di delegare totalmente, di toglierci da ogni responsabilità e di pensare che quella sia, uno, l'unica risposta possibile, l'unica risposta giusta e la risposta più efficace. Tutte queste tre cose sono totalmente false. Decostruire no, questo pensiero così tanto radicato, che è anche un pensiero umanamente e giustamente consolatorio, e non voglio mettere in dubbio quanto poi sia un sollievo, no? Pensare ad avere l'illusione che quello strumento possa risolvere le nostre questioni. Nel momento in cui ci rendiamo conto che questo non succede, allora avere un pensiero abolizionista significa veramente iniziare a guardare intorno al nostro piccolo cerchio e provare no, ad allargare sempre di più e provare a capire in che modo noi possiamo costruire insieme dei piccoli pezzetti di responsabilità e sottrarre questi pezzetti che ci riprendiamo di responsabilità alla dimensione del penale, alla dinamica del controllo, all'idea che come dire, quella no, componente lì sia vera ed eterna, come è vera l'acqua, come è vera l'aria, non è niente di questo, è un qualcosa che noi abbiamo creato, che ci è sembrata per tanto tempo una soluzione migliore di cose che facevamo prima. Può essere anche arrivato il momento, io credo che sia arrivato il momento, che noi pensiamo che sia obsoleto.
Com'è la vita di una donna in carcere? La vita di una donna in carcere è fatta di attese, di porte che si chiudono senza dire quando si riapriranno. Diciamo che dura per tutti, ma per una donna è ancora peggio, perché il carcere diciamo che non è pensato per noi. Per esempio, quando è il ciclo, gli assorbenti ci sono, sì, li puoi usare, ma sono quelli diciamo più spessi, economici e fastidiosi. Se vuoi quelli un po' migliori, li devi comprare a tue spese dalla lista della spesa, e se non hai soldi o nessuno ti carica, ti tieni quelli base della casanza. La dignità non è prevista, il bagno è piccolo, una tazza, una doccia, e accanto c'è una finestrella ad occhiello. Serve perché passando gli agenti possano guardare dentro. Se ti lavi ti vedono, se sei sul water ti vedono, la privacy semplicemente non esiste. Ti manca tutto, ma più di tutto ti manca il rispetto, anche nei momenti più intimi. Poi c'è la salute. Le visite esistono, ma si aspettano mesi, anni, se hai dei dolori il medico arriva dopo ore, il ginecologo, l'infettivologo vanno prenotati e una volta prenotati poi insomma devi sperare che ci sia la scorta disponibile per portarti poi fuori. Io in 5 anni ad esempio lo psicologo non l'ho mai visto. Diciamo che in carcere ci si cura tra noi, la solidarietà tra detenute è più forte di quanto si pensi, ci si condivide quel poco che si ha, un caffè, una sigaretta, una parola, qualcosa che ti faccia passare il giorno, mentre la vita fuori corre, dentro in realtà si ferma e ogni giorno oltretutto pesa anche. È praticamente uguale a quella precedente. Essere una donna in carcere non è solo scontare una pena e vivere in un posto che non è fatto per te, che ti guarda ma in realtà poi non ti vede.
Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Walter. Allora, io ho ricevuto queste due domande, che poi comunque sono domande che spesso vengono fatte anche da altre persone. In che momento ti sei reso conto che dentro al carcere non eri più considerato una persona? Mi sono reso conto di questo dal momento in cui vai in infermeria per un dolore al dente e ti somministrano il Brufen. Vai in infermeria perché hai un dolore lancinante allo stomaco e ti danno del Brufen. Vai in infermeria perché stai male, hai un mal di testa allucinante, ti danno del Brufen. Vai in infermeria perché c'hai un occhio gonfio, dopo magari aver anche, che ne so, avuto qualche reazione allergica appoggiando la testa sul cuscino, magari qualche acaro della polvere che è uscito fuori ti ha mosso l'occhio, e ti danno ancora del Brufen. Cioè tu praticamente lì sei curato in una maniera tale che lo Stato non deve sborsare più di tanto e tutte le malattie del mondo vengono curate col Brufen. Quando vai a chiedere nella buona sostanza di fare una visita specifica, anche il medico che arriva dall'ospedale e entra in carcere ti somministra del Brufen dicendo sì, non è nulla. Il non è nulla va a finire poi come due miei compagni di sventura, di cui uno sta facendo ancora le chemioterapie e l'altro purtroppo non è più qui per raccontarlo. Anche a loro davano del Brufen.
Guarda, per la sanità rispondo in questa maniera: la sanità già non funziona fuori, figuriamoci in carcere, potete immaginare quante difficoltà ci sono. Quindi sì, c'è il servizio nazionale e se ti senti male, se hai qualche problema ti devi mettere in lista per fare una visita, poi ti chiameranno quando ci avranno lo specialista. Se è una malattia così, del periodo così, c'è tachipirina, e se no, se sei nervosa, ci sono i calmanti, ci stanno il famoso carrello della felicità, e quindi ci sono le terapie, come le chiamano, no? Le terapie calmanti, adesso i nomi io non me li ricordo. Se devi fare una visita specialistica, i tempi sono giurassici, come del resto lo sono anche fuori, quindi che dirti? E questo è, non funziona niente. Io ho avuto un'ischemia, me ne sono accorta dopo tanto tempo, e comunque questo è, la sanità non funziona fuori, figuriamoci dentro. Che altro dirti sul fatto del carcere? La seconda domanda era del carcere, femminile. E certo, il carcere è stato pensato al maschile perché comunque nel XIX secolo il carcere è stato fatto proprio per gli uomini. Per gli uomini poi si sono aggiunti di qualche reato che facevano le donne, che erano una piccola minoranza, e stavano insieme agli uomini. E insomma, essendo poi che puoi immaginare quello che poteva succedere. Comunque poi col tempo si sono costruiti dei carceri femminili, diciamo che è un po' meglio, però c'è poca, essendo la minoranza le donne, vivono una situazione che danno la precedenza ai grandi numeri, per cui c'è molto meno al femminile che al maschile per quello che riguarda lavoro, per quello che riguarda progetti, e questo è. Poi figuriamoci per le donne con bambini, c'è il reparto nido, come lo chiamano, poi figuriamoci per i reparti infermieristici, dove c'è il disagio mentale, quindi sì, non va bene per niente, ecco. La terza domanda: io abolirei il carcere? Certo, il carcere l'abolirei, soprattutto per reati minori che non sono di omicidi, di strage, di femminicidi, di rapine e quant'altro. Per i reati minori darei delle pene pecuniarie, magari facendoli lavorare, recuperando una parte dello stipendio, anziché avere un costo così grande per la società, si potrebbero avere degli incentivi. Questo è il mio pensiero, sempre l'ho scritto, l'ho detto e lo ribadisco.
Essere malati in carcere significa spesso vivere una doppia condanna. Non solo si è privati della libertà, ma anche l'accesso tempestivo e adeguato delle cure mediche. Chi ha patologie gravi o croniche si trova a lottare ogni giorno contro l'indifferenza, i ritardi e in molti casi l'assenza di assistenza sanitaria. I diritti alla salute e alla dignità vengono troppo spesso calpestati. Mio padre, come tanti altri, sta pagando non solo una pena detentiva, ma anche le conseguenze di un sistema che dimentica i più fragili. E questa non è giustizia.
In conclusione di questa puntata, un'ultima riflessione e un consiglio di lettura. Valentina Calderone, garante delle persone private di libertà della città di Roma, e Francesca Tricarico, regista e curatrice del progetto Le donne del Muro Alto, ci hanno raccontato il carcere visto dalla prospettiva delle donne e di chi si ammala. Più che curare, il carcere uccide. Stare male è un lusso che non ci si può permettere. Essere donne in carceri pensate da uomini per uomini significa soffrire il doppio. Il carcere è patriarcale nella sua postura, e questo riguarda tutti e tutte. È maschile nel modo in cui guarda i corpi e percepisce le esigenze, e questo colpisce ancora di più tutte le identità marginalizzate. Abolizionismo, femminismo adesso, scritto a quattro mani da Davis, Meiners, Ricci e Dent, è un libro che mostra con chiarezza la stratificazione dell'oppressione carceraria. Viviamo in un sistema industriale carcerario in cui capitalismo, razzismo, abilismo e patriarcato si alimentano a vicenda, e il carcere è l'anello che chiude il cerchio del dominio, dando una parvenza di legittimità alle discriminazioni quotidiane che la società produce. Se sei diversa, il sistema ti marginalizza e ti esclude tutti i giorni, già qua fuori. Se poi non ti lasci opprimere, ci pensa il carcere a reprimerti, rafforzando l'idea che sei sbagliata ed è il sistema ad avere ragione. Come sottolineano bene le quattro autrici, è per questo che la lotta deve essere abolizionista, perché è intersezionale. Il sistema va smantellato tenendo insieme i diversi livelli su cui si struttura. Arrivare a poter abolire il carcere significa aver realmente distrutto tutto il resto.
abolizionismo, piccoli passi per, è un progetto indipendente di Yairaya Onlus, scritto e realizzato da Zoe Ermini, Giuseppe Pulvirenti, Federica Ranocchia e Franco Cimei, che ha curato anche il missaggio e le musiche.